Allora, dovevo andare in Brasile.
Sì, in Brasile, dove voglio chiederti, sappiamo che in tutto il mondo il crimine sta aumentando. In Brasile in questi ultimi giorni è stato scioccante,
Esploso.
è incredibile, sì.
Centinaia di morti.
Quale pensi sia la causa principale che il crimine sta aumentando dappertutto?
Ma io credo che sta avvenendo dappertutto, anche il crimine tra i politici. I politici sono diventati più corrotti, più imbroglioni. Il crimine esplode dappertutto perché c'è questo spirito del diavolo nel mondo che bisogna essere misericordiosi con i criminali, ma inflessibili con gli onesti, con la classe media, aumentare le tasse. Se un cittadino onesto sgarra, tutta la legge su di lui, una croce, tasse dal 45 al 70% in Italia. E la gente no, è obbligata a fallire. È un po' come gli egiziani che mantenevano Israele sotto la frusta. Gli egiziani di oggi, va bene, hanno imprigionato la Chiesa mondiale nel loro sistema anticristo. Però l'ingordigia non basta mai. Vediamo che con più rubano, con più gli manca. Con più rubano, con più le cose vanno male. Guarda, qui c'è degli articoli lì.
Sì.
Sky TG24, Corriere della Sera, mi aiuta a leggere i titoli.
Brasile, decina di morti in un blitz antidroga della polizia nelle favelas di Rio.
Corriere della Sera?
Rio de Janeiro, maxi operazione della polizia contro i narcos, oltre 60 morti e 81 arresti.
Sì, i morti non si capisce bene, adesso parlano di centinaia.
Oh wow.
Lanza?
Operazione anti-narcos, a Rio trovati altri 50 morti.
Ecco, e via, va avanti così, è la Repubblica.
Dalla lotta al regime all'alleanza con Pablo Escobar, così il comando Vermelho si è preso il Brasile.
Giornale Agi.
Operazione Shock a Rio, più di 100 morti nel blitz antidroga nelle favelas.
Ecco, adesso i morti cominciano a salire qui. Ansa.
Strage nelle favelas a Rio, 138 morti nel raid antidroga.
Vatican News, il giornale del Vaticano.
Brasile sale a 138 il numero dei morti nel blitz a Rio de Janeiro.
E ci sono altri giornali, eccetera. Ormai il crimine è in competizione con i governi. Il crimine è un governo parallelo al governo. Il cancro della disonestà si sta mangiando il mondo. Ed è ora una guerra, e sempre di più lo diventerà. Cosa dice il Signore a Proverbi 13, 24, Angela?
Chi risparmia la verga odia suo figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo. Proverbi 13:24.
In altre parole, i criminali non scontano le pene dentro oggi, fuori domani, la polizia si scoraggia, non fa più niente. Proverbi 22, 15.
La follia è legata al cuore del bambino, ma la verga della correzione la allontanerà da lui. Proverbi 22:15.
E allora, se non si applica la verga, dice la Bibbia, e allora il crimine prende controllo,
Quindi tu pensi che queste cose succedono? Il crimine aumenta in tutto il mondo perché manca la correzione?
Esatto. Esatto, che i criminali, molti criminali sono al potere, sono corrotti, molti governanti in molte parti del mondo sono in combutta con i criminali.
Ma guarda cosa succede se la polizia vuole pulire e risolvere il problema, fermare la droga. Tante vittime innocenti.
Ormai, bisogna vedere, sì, bisogna vedere quanti sono gli innocenti, bisogna vedere, è difficile fare, perché loro vanno lì con i mitra, non vanno lì con i carri
Eh
armati
sì.
come fa Israele a Gaza, sbagliando. E quindi andando con i fucili, con i mitra e le pistole, riesce più a fare una cosa più chirurgica. Israele non ci riesce che vai con i carri armati. Israele deve fare niente, aspettare che l'opinione pubblica mondiale si costringesse Hamas a mollare gli ostaggi. Non deve andare a sparare e uccidere. Quindi ogni peccato ha a che fare con la mancanza di correzione. Non c'è un peccato al mondo che non deriva dalla mancanza di correzione. Per questo Dio è stato così intransigente con quando ha distrutto Sodoma e Gomorra, ha mandato il diluvio universale, perché è come un dottore che deve lavorare su un cancro e se non toglie il cancro la persona muore.
Sì.
Se Dio non avesse tolto il cancro dalla perversione di Sodoma e delle idolatrie e sacrifici di bambini che c'era, mandando il diluvio, il mondo non sarebbe arrivato fino ad oggi. Il fatto è che oggi il diavolo si è travestito da buonista. Lui ama spingere il buonismo verso i criminali, tra i quali troppi sono felicissimi di riprendere a fare i loro crimini una volta che vengono amnistiati, indulto, perdonati. Questo perdono da dove è stato copiato? Dal cristianesimo,
Sì.
però male copiato, perché la Bibbia parla anche di punire i criminali, ha detto anche Gesù in Matteo 5, andrai davanti al giudice, ti condanna, ti mette in prigione, da lì non esci, ha detto Gesù. Da lì non esci, finché avrai pagato l'ultimo quattrino, avrai scontato l'ultima punizione. E allora il Gesù buonista non è biblico, non è il vero Gesù. Ecclesiaste 8:11, Angelina cosa dice?
Siccome la sentenza contro un'azione cattiva non si esegue prontamente, il cuore dei figli degli uomini è pieno della voglia di fare il male. Ecclesiaste 8:11. Cioè
Alleluia.
manca la correzione, lo
Manca la
ripete.
correzione. Tutta la Bibbia dice e continua a ripetere la stessa cosa, persino Gesù in Matteo 5. Paolo in 1 Timoteo 1:9. La legge, la legge è fatta per i peccatori. Non dice è finita per tutti, no, è finita per quelli che camminano in Cristo. Ma uno che cammina nel diavolo, nel male, nella violenza, nell'inganno, nella perversione, nella corruzione, che siano politici, che siano criminali, è lo stesso. E allora questo incoraggia il male. Nel mondo si fa gara a scarcerare i criminali, ma si ignorano le vittime, i bisognosi, i poveri, le vedove, le famiglie che non hanno pane sul tavolo. E poi ci sono i ladroni politici, tasse, sovrattasse, supertasse. E loro vivono a Bruxelles 20.000-30.000 euro di stipendio al mese. E il poveraccio che gliele paga le tasse non c'ha pane sul tavolo, tanti. I miei genitori dicevano, quando il pesce puzza, puzza a iniziare sempre dalla testa. Quindi è sempre la cima dei governi, la cima delle chiese, i sacerdoti, i pastori, arcivescovi, cardinali, cattolici, protestanti, di tutte le religioni, è sempre, il problema è sempre il capo. Se la corruzione non si risolve prima, cioè a monte, dai capi politici a livello governante, è inutile che poi questi ci diano a bere che loro vanno a caccia di pesciolini piccoli, piccoli criminali, il piccolo spacciatore di droga. Certo, bisogna fare anche quello, ma se è a monte che l'acqua esce inquinata dai capi dei governi, è inutile che vai a dare la caccia al piccolo drogato, al piccolo spacciatore. Sì, ci vuole, bisogna farlo, ma cosa fai? Non, come vede non risolvi niente. Cioè, è solo un cerottino su un cancro mortale, gli metti un piccolo cerotto e non fai molto. Quando Dio ha voluto risolvere il problema di Sodoma e Gomorra, vediamo bene quanto drastica dovette essere la soluzione, vedi in
Eh
Genesi
sì, è
capitolo 19.
molto drastica,
E il
sì.
problema fu risolto.
Sì.
Io ricordo, era il 1988, stavo in Italia, stavo evangelizzando un mafioso. E l'uomo era abbastanza arrabbiato, veramente. E mi parlava di cosa? La corruzione del governo, mi diceva cose come, cerco di ricordarmi, più o meno era così, che sono un branco di corrotti, sanno solo rubare, via così. Questo è quello che pensano i mafiosi dei governanti. E quindi dico, beh, se il governo è così corrotto, allora anch'io posso essere mafioso,
Ah, sì.
dicono loro. Insomma, lui si sentiva giustificato per via della corruzione nel mondo, della politica. Infatti, alla resa dei conti, questi governi che hanno salari da capogiro si sono venduti vendute le loro nazioni, indebitati purché loro conservano il potere. È successo in Argentina, è successo in Italia, succede dappertutto, in Francia è successo che sono indebitatissimi. Però anche fanno pagare ai poveracci circa, non c'ho i numeri precisi, ma si dice dal 45 al 70% di tasse in Italia. Un amico mio, negoziante, che evangelizzavo in Italia quando ero in Italia, lui pagava il pizzo alla mafia, mi diceva che non c'era via di mezzo, devi pagare la mafia e basta. E lui dice che pagava solo, virgolette, il 15%. Va bene. E c'è chi dice che la guerra alla mafia più che altro è guerra alla concorrenza, non vogliono rivali. 10 comandamenti dicono non rubare, ma gli stati atei, i governi, in Dio non ci credono, mica leggono i 10 comandamenti loro. E quindi neanche a dirlo, non ci pensano neanche ai comandamenti biblici, e pensano che il costo per i loro peccati è risaputo. Quanto costano i peccati? Ma 4 Ave Marie, un eterno riposo, tutto è perdonato, e allora da parte di qualche Dio, dalla super grazia. 4 Ave Marie per i cattolici, super grazia per i protestanti, e la barca la barca continua. Va bene. Ma non è così, dice il Signore. Apocalisse 21:8, Angelina.
Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi,
Tutti bugiardi.
la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Apocalisse 21, verso 8.
Grazie. Uno dirà, ma cosa stai dicendo, frate Giuseppe? Tutti dicono bugie prima o poi. Tutti abbiamo rubato la marmellata, eccetera. Abbiamo mentito. Va bene, ma un conto è un cristiano vero che dice bugie perché le diciamo tutte. Però lui si pente e cerca di non farlo e poi migliora e poi ne dice sempre di meno
E
e via.
cambia, sì. Certo.
Quindi il cristiano cerca di non dire bugie, di non peccare, però pecca lo stesso, sì, peccherà lo stesso, ma cerca di non farlo.
Amen.
Va bene, io sono un autista che guido, sbaglio, guido male, però cerco di non guidare male, cerco di non ammazzare la gente. Un altro conto è se io apposta vado in giro a 200 all'ora. Ogni tanto ammazzo qualcuno, dice pazienza, capita. E no, non è che capita, è perché tu andavi troppo veloce. Quindi
Terribile.
un conto che uno guida male, però cerca di mettercela tutta, mantenere la velocità, andare piano, e un altro che invece quello non gli interessa niente.
Sì.
Quindi ce n'è per tutti di correzioni, a cominciare con i bugiardi. Vedi, questo qui che dice il lago di fuoco è per i bugiardi, questo dovrebbe. Perché dice il lago di fuoco è per i bugiardi, è verso 8, Apocalisse 21:8? Dice questo perché le bugie sono sufficienti a portarti all'inferno. Sufficiente? Perché? E perché se siamo tutti bugiardi e anche i credenti? Sì, anche i credenti diciamo bugie, però i credenti si sono pentiti, invece i non salvati non si sono pentiti. Non sanno neanche che dovrebbero pentirsi. Io non ho mai ammazzato nessuno fino adesso. Un conto è che te dici bugie e ti sei pentito e cammini nel pentimento, cammini nella purezza perché ti sei pentito e ti penti e ti pentirai, perché Romani 2 verso 4 dice la bontà di Dio ti porta a pentimento. Quindi lo Spirito Santo in noi, che siamo salvati, ci porta a pentimento, tranne i cristiani che, come la Laodicea, che non vogliono.
Ma
Però un
poi
altro conto è uno non salvato che non vuole pentirsi, non
sì.
crede nel pentirsi, non crede che ha bisogno. Io dico bugie, sì, ma lo fanno tutti. D'accordo, andranno tutti all'inferno, se non si pentono. Cioè non c'è un peccato che è meglio dell'altro. Cioè qualunque peccato, se tu non ti penti, ti meriti di morire. Chiamalo inferno se vuoi, chiamalo la morte per vecchiaia, chiamalo come ti pare, tutti dobbiamo morire. Però c'è un salvagente ed è Gesù. Se Se ti penti e confessi, lui ti dà lo Spirito Santo, che lo Spirito Santo è anche una potenza, una cosa che le altre religioni, come gli islamiche, non ce le hanno. Non hanno lo Spirito Santo da dare a chi si pente. Invece Gesù sì. È lo Spirito Santo che ti mantiene salvo e ti salva. Va bene?
Sì, e comunque non è la stessa cosa un credente che si pente e, come hai detto, tu sta cercando di non dire bugie perché la maggioranza del tempo riesce a non dirle. Non è che un cristiano ogni giorno dice bugie nuove, no, anzi, vedi grandi miglioramenti, progressi e non li dice più. E specialmente quando si tratta delle cose di Dio, un cristiano non dice bugie. Davanti a Dio dice la verità, nel senso che la sua fede deve sempre essere vista
Se è un cristiano
un
vero,
cristiano vero.
ci sono cristiani non veri,
Sì.
ci sono anche tanti nelle chiese cristiani non veri.
Sì, cioè non è la stessa cosa. Un cristiano, sì, succede, passa che a volte dice una bugia, ma deve essere raramente, e lo è, e nelle cose di Dio non si dicono bugie. Quando devi confessare una cosa, non dici bugie. Quando devi impuntarti per la tua fede, non dici bugie. Ci sono situazioni in quali sei pronto a morire per la tua fede, senza dire bugie. Quindi è una grande differenza.
Amen, 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 amen. Allora, guarda, Signore, il sistema politico di Dio, il sistema di Dio, erano i giudici prima e poi i profeti, e in mancanza di questi c'erano i re, che Israele ha richiesto dei re, ma i re non erano la prima scelta di Dio, niente affatto, erano i giudici. Come in Libro dei Giudici, capitolo 4, c'era la profetessa Debora, una donna, che si sedeva sotto un albero che si chiamava la palma di Debora. Si sedeva lì e giudicava Israele, andavano da lei a chiedere giustizia, lei giudicava. Questo è il sistema di Dio, un giudice oppure una giudice. E poi Israele vuole un re e Dio, a Dio non gli piacque questo, vediamo nel primo Samuele, capitolo 7, 8 lì. E allora sistema di Dio erano o i giudici o i re. Questo perché è più difficile, se non impossibile, di corrompere un re. Va bene? Cioè, oggi c'è in voga la democrazia. Ma Dio, di la democrazia, la Bibbia non parla di democrazia. Cioè, capito? Cioè, la parola democrazia nella Bibbia si chiama, si può tradurre, perché così viene usata anche in cielo. Il consiglio. Dio si consiglia con i suoi angeli. Democrazia non esiste, che è la maggioranza, c'è sempre una maggioranza corrotta, se vogliamo, e una minoranza oppressa. No, democrazia è. Guarda, l'hanno inventata i greci, la democrazia, però hanno tentato di usarla, penso che un periodo di 100 anni sembrava, suonava bene, ma non funzionava perché i ricconi corrompevano i politici. Va bene, è come oggi che le multinazionali, capito, quando arriva Billy Gates, tutti i politici le cagli i piedi perché magari gli cade qualche migliaio, qualche milione di dollari, così lui non sa cosa farne. Quindi anche in Grecia hanno scoperto che i politici venivano corrotti dai ricchi. Allora tornarono al sistema dei re. Il tiranno, il dittatore, erano tutta roba greca, preferivano un tiranno, oggi si direbbe un capo, oggi si direbbe un re. Prima che la parola tiranno e dittatore diventasse brutta, cioè era un leader, un duce, un capo. E quindi era meglio, loro preferivano un re, perché è difficile corrompere un re, però nella democrazia la prima cosa è la corruzione. Tu puoi investigare, se tu indaghi su qualunque politico, trovi delle cose che non vanno. Tutti cercano di risparmiare le tasse e trovi un inghippo, è fin troppo facile. E allora il regno di Dio non è una democrazia. Mi pare che abbiamo un canto su questo,
Sì.
abbiamo fatto un canto su questo.
Abbiamo preparato un
Vogliamo
messaggio dal Signore.
ascoltarlo?
Sì.
Non sarà una democrazia, ma un perfetto regno con a capo il più amorevole, giusto, equo, perfetto e meraviglioso Re dei Re. Una monarchia dove regna il Padre che è amore, suo Figlio il Signore Gesù Cristo in persona. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Mai si era udito, mai orecchio aveva sentito dire, mai occhio aveva visto che un altro Dio, all'infuori di te, agisse in favore di chi spera in Lui. Quanto è grande la bontà che tu riservi a quelli che ti temono, e di cui dai prova in presenza dei figli degli uomini, verso quelli che confidano in te. Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano? Che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché, radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio, ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. A Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli.
Questo canto, questo messaggio di Gesù è stato tratto da Apocalisse 21, versi 2 a 7, Isaia 64, verso 4, Salmi 31 verso 19, Giacomo 2 verso 5 e Efesini 3 versi 17 a 21.